Un buongiorno a tutti. Oggi c'è un po' qualche problema tecnico che cercheremo di risolvere da Lorenzo De Finti e da
Giovanni Conti.
Eccoci qua. Abbiamo raggiunto uno dei nostri due ospiti, Giovanni. Claudio Farinone sta cercando di raggiungere anche il secondo e che ci aiuteranno a affrontare un argomento che è vastissimo. Quindi, per forza di cose, Giovanni, dovremmo un po'
Limitare il campo,
esatto,
sì.
limitare i danni.
Concentrarci su alcuni aspetti.
Esatto, perché in un momento in cui la richiesta di apprendimento della musica jazz è assai viva, i corsi dedicati al jazz nei conservatori, un po' in tutti i paesi europei e nelle scuole di musica, conoscono un notevole incremento di allievi e di richieste di ammissione, tanto che molti allievi non trovano posto nei conservatori, cosa che non
Esattamente.
avveniva dagli
Solo
anni.
qualche anno fa, sì.
Esatto. E allora forse è ora di riflettere un attimino sull'insegnamento di tale musica come concezione improvvisativa e come pratica strumentale. Sono varie scuole, vari approcci a seconda del paese, della concezione culturale, eccetera, e soprattutto il punto di partenza da cui dobbiamo per forza di cose ragionare è la musica jazz, come dire, ormai musica classica. Se io...
Per certi versi direi che è proprio così.
Esatto, noi ne parleremo con due ospiti che senz'altro ci aiuteranno a dipanare un po' la matassa. Uno è Claudio Angeleri, pianista, notevole pianista, con una formazione sviluppata a livello internazionale, Stati Uniti, Inghilterra, quindi tocca con mano anche, ha toccato con mano le differenze didattiche, è anche fondatore e presidente e docente del CDPM di Bergamo, una delle scuole più interessanti in territorio italiano. Buongiorno Claudio.
Buongiorno.
E poi ci raggiungerà tra breve Luca Vitali, giornalista, saggista, autore del fortunato volume sul jazz norvegese, Il suono del nord. Ma io direi magari di partire, giusto per entrare in tema, Claudio, se hai un attimo di pazienza, con un brano jazz. La dico così e tra un po' capirai perché.
E su queste note ci ha raggiunto anche Luca Vitali, giornalista e saggista, dicevamo prima, autore del fortunato volume sul jazz norvegese Il suono del nord. Ben arrivato, Luca Vitali.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, ritorniamo a Claudio Angeleri. Allora, questo era un brano jazz, indubitabilmente, nessuno può metterlo in discussione. Jazz degli arbori, da quando il jazz emerge dalle nebbie del blues, si parla di improvvisazione, improvvisazione che in quel periodo, in ambito classico, era stata un po' messa da parte, la partitura la fa da padrone, e quindi è una novità assoluta che emerge poco a poco. Adesso, a tanti anni di distanza, la domanda da $1 milione, da cosa si parte per istruire un jazzista? Da cosa si parte? Da che repertorio? Da che tipo di sensibilità? Da che tipo di formazione?
Ma guarda, innanzitutto vorrei partire da una considerazione di Bill Evans. Bill Evans è un grandissimo pianista, come sappiamo, cioè lui diceva che il jazz is not a what, is a how, cioè non è un cosa, ma è un come. E detto da diciamo, un grande pianista, ma un grande intellettuale anche del jazz, ci fa subito capire che noi non dobbiamo occuparci tanto dell'oggetto, cioè quindi del jazz, ma del soggetto, cioè di chi apprende. E quindi partendo da questa considerazione che Bill Evans aveva accolto perfettamente già negli anni 60, ecco, è chiaro che parte tutto il discorso della didattica, cioè se noi parliamo chiaramente di jazz, parliamo di un genere musicale, cioè di uno stile musicale, cioè quindi di una sovrastruttura. Quando si parla invece di formazione è un passo prima, cioè nel senso che riguarda la pedagogia dell'apprendimento, eccetera, eccetera. Cioè, quindi ecco il discorso anche riguardo all'improvvisazione. Non è che l'improvvisazione l'abbia inventata il jazz, perché l'improvvisazione nasce con la musica, e anzi anche della nostra musica, che diciamo occidentale, soprattutto nell'Ars Nova, era soprattutto tutto improvvisato. Quello che ha un pochino diciamo creato dei problemi è proprio la nascita dell'Accademia, cioè quindi la nascita dei conservatori, nel quale appunto, come dicevi tu, l'aspetto della partitura, quindi l'aspetto visivo, la fa da padrone. Ma noi sappiamo che la musica è molto di più, perché è non solamente il jazz, cioè perché ci sono aspetti visivi, ma ci sono aspetti sensoriali, auditivi, tattili, o audio-tattili, come dice Vincenzo Caporaletti, che sono mediati da nuove partiture, che non sono più, diciamo, solamente la partitura visiva, quella diciamo dello spartito, ma c'è tutto il discorso del disco, cioè tutto il jazz. Sappiamo che il disco, la radio, i media collegati sono stati fondamentali proprio per l'apprendimento, e quindi occorre riflettere, diciamo, su tutti questi aspetti. Poi sul discorso dell'età, ecco, ad esempio, già adesso ci sono tante associazioni anche che parlano del jazz nell'infanzia. Secondo me questo è un po' un equivoco, nel senso che si parla, cioè, di apprendimento musicale, ma come già lo sappiamo, c'è Carlo Orff, tantissimi, il metodo Willem, ma venendo più recentemente anche al metodo Gordon, io direi che apprendimento della musica. E in tutto questo, in questa scoperta dell'universo sonoro, c'è l'improvvisazione. Poi, diciamo, quando uno incomincia a definire i concetti di tonalità maggiore, minore, di modalità, allora incominciamo ad andare verso, diciamo, il jazz, e soprattutto sul discorso della didattica strumentale. Ecco, su questo aspetto diciamo che incominciano a esserci dei problemi, insomma.
Claudio Angeleri, mi faccia ben capire se ho colto nelle tante cose che grazie a Dio lei ci ha detto, cioè il tanto ambito approdo in una situazione istituzionale che può essere il conservatorio, che per lunghi anni è stata attesa anche per avere un certo tipo di riconoscimento, un certo statuto al jazz in generale, alla fine è causa di qualche problema?
No, non è causa di qualche problema. Il problema è che mi sembra che il tentativo di voler elevare culturalmente il jazz vada nell'inseguire alcune metodologie di apprendimento e anche di didattica che sono proprie della musica classica, che vanno anche bene per il jazz, ma chiaramente occorre conoscere, appunto, come dicevo prima, come una persona apprende, come apprende anche questo tipo di musica, e allora in questo senso occorre anche un po' rivoluzionare, e questo fortunatamente avviene in molti conservatori e in moltissime scuole di musica, rivoluzionarlo però con in altre direzioni. Del resto, cioè, se noi parliamo ad esempio di altre culture, cioè noi parliamo sempre della cultura occidentale un po' con una visione eurocentrica, no? Qui al centro, in cui è basato fondamentalmente sulla melodia e sull'armonia, ma noi da questo punto di vista siamo il cosiddetto, tra virgolette, terzo mondo ritmico. Se noi pensiamo ad esempio a come altre culture cosiddette etniche hanno sviluppato delle capacità e il modo della qualità del tempo, il poliritmo, la polimetria, che nella nostra musica sono un po' state trascurate. E quindi questo è il problema. Quindi occorre verificare in alcune istituzioni quali sono i percorsi di studio più adatti alle diverse musiche. Cioè, per il resto è anche oggettivamente impensabile che esista un metodo, che è quello, diciamo, dell'armonia visiva, della partitura, che possa andare bene per tutte le musiche. Cioè, occorre chiaramente adattarle a come, anche perché sono diversi anche come apprendimento, lo stile cognitivo di apprendimento è diverso, e quindi occorre andare in questa direzione. Da questo punto di vista esistono tantissime esperienze. Noi qui proprio a Bergamo abbiamo tenuto un convegno, si chiamava Didattica dal Jazz, non del Jazz, dal Jazz, con 25, diciamo, tra i più qualificati esperti, diciamo, di didattica, di un sistema della didattica che non è solamente quello dei conservatori, ma è quello, ad esempio, anche delle università, certo, dell'associazionismo, che da sempre ha fatto ricerca e sperimentazione, e certe volte noi un pochino ce lo dimentichiamo questo.
Okay. Io direi che di carne al fuoco ce n'è veramente tante. Vi propongo un altro ascolto, naturalmente provocatoriamente. Questi ascolti sono stati scelti per dare un'idea del range in cui ci stiamo muovendo. Un altro brano del mondo del jazz. Il maestro Angeleri ha chiesto la poliritmia, eccola qua, la poliritmia. Questa è naturalmente l'Electric Band di Cicorea, e sono passati probabilmente 100 anni rispetto al brano iniziale, che proveniva dalla tradizione di New Orleans, e qua per suonare questo genere di musica c'è anche l'aspetto strumentale. Bisogna saper suonare, e come, bisogna macinare ore e ore sullo strumento, e qua si è un po' imposto negli anni con un livello sia didattico che di preparazione dei docenti, un po' il metodo Berkeley, che ha preso forse il bebop come suo punto di riferimento. Ha sempre saputo, la Berklee School di Boston sto parlando, che per i musicisti della mia generazione e anche quelli più giovani è senz'altro un punto di riferimento, un metodo preciso che ha saputo senz'altro stare al passo coi tempi da tutti i punti di vista, però con un riferimento sia metodologico che didattico ben preciso. E qui io vorrei sentire Luca Vitali, che saluto anch'io. Buongiorno Luca.
Buongiorno Lorenzo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Che approccio c'è stato? Beh, tu sei forse il maggiore esperto di jazz norvegese. Consiglio a tutti il tuo libro Il suono del Nord, che ripercorre l'approdo e lo sviluppo in terra norvegese di questo genere musicale, in una terra che probabilmente è quanto di più lontano ci sia antropologicamente dalla foce del Mississippi sulla terra. Che approccio c'è stato anche didatticamente? Sono sorti dei conservatori con una tipologia didattica completamente diversa rispetto a quello che il mercato anche di più alto livello proponeva.
Sì, nel 79, quando in Norvegia fondamentalmente c'erano solo conservatori di musica classica, il primo dipartimento di jazz aprì a Trondheim, che è al centro della Norvegia, in sostanza, sul fiordo norvegese, a metà della penisola norvegese. E quando il conservatorio iniziò con un intento preciso, quello veramente di andare in netta contrapposizione con quello che erano come dire, la didattica della Berkeley e di quel tipo di scuola che sembrava voler formare come dire, degli atleti per i trials americani e non si preoccupava di andare alla ricerca invece di una voce originale, di una, come dire, una unicità, una univocità degli artisti, del materiale umano che avevano di fronte. Quando Trondheim iniziò, diventò fondamentalmente un faro per tutta la Norvegia, da cui piano piano iniziarono a nascere altri conservatori, e non solo la Norvegia, ma un po' tutta la penisola scandinava fu invasa da questa, come dire, da questa ondata di. Mi viene da dire anche più dilettantismo, nel senso che l'approccio che adottavano era completamente opposto alla scuola di Boston, proprio nel cercare di andare a solleticare, stimolare i musicisti, gli aspiranti musicisti a trovare se stessi, a trovare una loro voce. E in questo li lasciavano veramente molto liberi. Quando iniziò la scuola, fondamentalmente il conservatorio iniziò con 5-6 musicisti e il loro primo intento fu quello di mettere insieme 5-6 musicisti che potessero suonare. Non cinque trombettisti o quattro sassofonisti e un batterista, ma cercare di creare una sorta di workshop all'aria aperta su cui quotidianamente poter lavorare e improvvisare. Questa cosa trovò un fulcro molto importante anche nella cittadina, una città fuori dal caos di Oslo e via dicendo, e diventò un luogo a cui arrivarono veramente musicisti da tutta Europa. Questa voglia di cercare la voce, l'originalità del musicista negli anni ha portato sicuramente a Trondheim ad essere una delle accademie sicuramente più conosciute in questo tipo di ambito, ma non è l'unica, insomma. Io
Certo.
ricordo Thor Grimsrud, che fu uno dei primi docenti del tempo, che nell'83 andò a New York per 6 mesi per suonare con l'amico Warren Marsh, uno dei padri fondatori del cool jazz, e quando arrivò, fu la prima volta che entrò in contatto con questo tipo di didattica alla Berkeley, rimase stupito perché di fatto si rese conto di come, secondo lui, si trattava sostanzialmente di una fabbrica, cioè erano un gruppo di musicisti della sua età o di qualche anno più anziani, diciamo così, che erano fortemente preoccupati di che cosa ne sarebbe stato del bebop e di come poterlo mantenere in vita. Quindi di lì a lavorare attorno ai trials di prima, atleticamente sul musicista per cercare di ottenere il massimo della performance su scale, accordi e tutto quello che c'è attorno a quello che abbiamo sentito prima con Chicco Re, insomma, chiaramente c'è anche in Norvegia in questo senso.
Certo.
Dopo negli anni Trondheim si è evoluta e ha dato una maggiore struttura ai corsi e sicuramente anche la parte tecnica è un qualcosa di molto importante. Però credo che il cuore della rivoluzionarietà di Trondheim sia stato proprio nel cercare una unicità, un'originalità nella voce dei musicisti. I musicisti di quel tempo furono Arve Eriksen, Christian Wallumrod, Trygve Seim, i Super Silent, Aira Mehr, cioè un po' tutti musicisti o gruppi che sono poi diventati musicisti di riferimento dell'etichetta tedesca ECM nel corso degli anni. Quindi la dice lunga
Eh
l'importanza
sì.
di questo tipo, di questa scuola.
Giovanni, ha funzionato questo metodo?
Sì, ha funzionato, però volevo chiedere a Luca Vitali se c'è anche un risvolto della medaglia, e cioè è chiaro che nessuno qui fa l'avvocato difensore del metodo Berkeley e non conoscendo alla perfezione il metodo norvegese non mi esprimo, lascio appunto parlare l'esperto per cercare di intravedere eventuali limiti anche di questo metodo, perché alla fine o ad andare avanti nel tempo il modello statunitense, chiamiamolo così, crea dei musicisti che sono riconoscibilissimi proprio perché hanno seguito una costruzione di loro stessi fatti quasi con lo stampino, lasciatemi passare questo termine, però dall'altra parte questa selettività, questo andare a cercare l'unicità, che per carità è cosa assolutamente legittima e auspicabile, alla fine però è un marchio di fabbrica.
È un marchio di fabbrica, come dire, se lo riteniamo legato a un'estetica ben precisa, quindi quelli che ho citato prima in larga parte hanno pubblicato per ECM, quindi come tali hanno comunque un tipo di estetica che li ha comune in un certo qual modo. Ma la verità è che quella è, come dire, una piccola punta dell'iceberg che è stata resa visibile dalla popolarità di questa etichetta così arcinota. Credo che, come dire, come sempre, come giustamente faceva notare, c'è un diritto e un rovescio della medaglia. Oggi non credo che il metodo Trondheim del 79 sia applicabile e possa avere dei grossi risultati, nel senso che i musicisti devono poi anche saper suonare, non basta solo trovargli una voce originale. Quindi quello che vedo nella stragrande maggioranza delle migliori accademie in giro per l'Europa e delle migliori scuole di musica che ci sono in circolazione è che ci si è interrogati nel corso degli anni su quanto dare alla dedizione, alla tecnica e al fraseggio e quanto dare invece alla originalità e alla unicità dell'artista a cui ci si trova di fronte. Quello che ho visto nel corso del tempo è stato un profondo cambiamento. Anche Trondheim oggi non è più il conservatorio di riferimento in Norvegia, sicuramente la Musical Academy di Oslo va oltre quello che il conservatorio di Trondheim può fare, perché effettivamente ha accesso a una quantità di docenti musicisti decisamente più vasta e quindi ha una proposta che è assai più vasta e variegata oltre che strutturata, quindi insomma si va veramente dal tecnico del suono c'è veramente una grande possibilità andando alla Musical Academy di Oslo o alla Rhythmic School di Copenaghen, per dire, insomma, credo che il Nord Europa da questo punto di vista abbia il grande pregio anche di avere generalmente delle disponibilità economiche che nel nostro paese non abbiamo, e quindi, cioè, se faccio per dire un esempio, Alessandro Sgobbio ha registrato il primo o il secondo disco pure all'interno della Musical Academy di Oslo, quindi i mezzi a disposizione che hanno, la struttura che hanno messo insieme, che è molto orientata alla metodologia e a una struttura comunque, non a una singola persona. Quello che vedo purtroppo in Italia in alcune situazioni è molto un uomo solo al comando che non lascia poi nulla quando questa persona se ne va per un mandato o se ne va per un'altra ragione. Quindi è chiaro che credo che bisogna come sempre cercare di mettere assieme il meglio di tutte le realtà che ci sono in circolazione. Quello che ho visto nel corso degli anni è che nell'ambito della sfera scandinava in generale, non solo della Norvegia, le disponibilità economiche e la volontà di creare una struttura, un processo metodologico e non costruire attorno ad una persona una unica realtà, hanno dato sicuramente dei buoni frutti. Poi io vedo alcuni dei musicisti italiani, anche Emanuele Maniscalco, Francesco Vigoni, sono stati alla Rhythmic School di Copenaghen e hanno avuto sicuramente una buonissima impressione di quello che è stato un buonissimo e una forte crescita da questo, insomma, mi viene da dire.
questo era un musicista molto norvegese, Turd Gustafsson, un disco registrato proprio per l'ECM qui a 20 metri da noi, Giovanni, nel nostro...
Ormai siamo diventati parte del tempio dell'ECM.
Esatto. Claudio Angeleri, immagino che tu abbia ascoltato con attenzione quello che Luca Vitali ci ha detto, perché io trovo delle assonanze col fatto che è una musica che va soggettivizzata anche nelle modalità di insegnamento, fatto salvo naturalmente il fattore tecnico sullo strumento che è imprescindibile. E quello che vorrei chiederti, io purtroppo a volte trovo anche in colleghi musicisti una certa, ok, questo è jazz, questo no. Sono piene le fosse di gruppi di Facebook dove si discute di questi argomenti inutili. Tu trovi nei ragazzi a cui insegni, nei tuoi allievi, tu sei un musicista eccezionale, compositore, tu invece usi Facebook con molta intelligenza, metti delle spunti di discussione anche sulla composizione, sull'armonia, eccetera. Trovi un'apertura tale per poter imparare qualcosa, perché se è il soggetto, scusate il gioco di parole, l'oggetto del dover apprendere, occorre anche una disponibilità a capire che il jazz è il primo brano che abbiamo ascoltato, è l'Electric Band di Chick Corea ed è questa sonorità completamente diversa di Gustafsson. Trovi questa disponibilità, com'è difficile per un docente stimolarla ed entrarci?
Ma dunque, innanzitutto volevo fare una riflessione rispetto a quello che diceva il nostro collega sull'esperienza, diciamo, scandinava, norvegese. Cioè, assolutamente è quello che stavo dicendo dal punto di vista pedagogico, cioè quando noi andiamo a parlare chiaramente di soggetto, di oggetto, vuol dire che noi andiamo a cercare di dare a ogni diciamo allievo la capacità di autografare la musica. Questa è la cosa importante del jazz. Tra l'altro, i tre esempi che tu hai fatto sentire, che avete fatto sentire oggi, che vanno dal 1920, credo, ad oggi, avevano un filo rosso assolutamente che li collegava, che era il rapporto, tra l'altro, con il tempo e con il groove. Certo. Ecco, questo aspetto che è, diciamo, tipico del jazz e forse è l'elemento che di fatto unisce anche realtà diverse, lo si deve acquisire attraverso una certa metodologia che non è assolutamente scritta, è un po' molto vicina a quello per cui i maestri di tamburo del Mali, ad esempio, insegnano ai bambini di 4-5 anni a suonare su dei poliritmi. Ecco, quindi questo è il discorso. Cioè, secondo me c'è molta disponibilità. E poi, tra l'altro, altre due considerazioni: l'Italia io non la trovo così arretrata da un punto di vista di ricerca didattica, perché a differenza dell'Europa, la scuola parla già dal 1999, cioè quindi sto parlando di scuola in generale, parla di didattica per competenze, che è una cosa un po' diversa rispetto al discorso delle abilità e delle conoscenze. Le competenze vuol dire mettere quelle abilità, quelle tecniche, chiaramente in contesti nuovi. L'improvvisazione è questo, di fatto. Ecco, il problema è quello di cogliere questi stimoli, diciamo, didattici e pedagogici e trasferirli nel jazz attraverso delle altre pratiche, ad esempio delle pratiche cosiddette autodidattiche. Non è che l'autodidattica sia un fattore negativo, no, vuol dire semplicemente trovare una strada diversa per ognuno, e in questo l'insegnante deve essere capace di non trasmettere la sua strada, ma di accompagnare l'allievo su una strada diversa. È un po' quello che poi viene fatto in questi conservatori. Qui a Bergamo, ad esempio, noi stiamo facendo un laboratorio con Gianluigi Provesi, che tra l'altro ha inciso anche per ECM.
Certo.
Io direi che questa è una strada assolutamente italiana, sì. Cioè questa via mediterranea.
Certo.
E questa è una via, tra l'altro, così come prima ho accennato Vincenzo Caporaletti è il musicologo che più di altri nel mondo è più invidiato ed è italiano, cioè nel senso che alla Sorbona di Parigi si parla di teoria duotattile, si parla in Brasile, si parla in Cina, eccetera. Quindi io non sarei così negativo rispetto al discorso del panorama didattico italiano. Certo. Il problema casomai è a livello istituzionale, così come non sono negativo neanche col discorso della Berkeley.
Certo.
Perché ci sono molti luoghi comuni rispetto alla Berkeley. Io ho avuto modo di studiare e anche di suonare con Herb Pomeroy, che è un insegnante, adesso è mancato, della Berkeley, ed è stato trombettista tra l'altro con Charlie Parker, però lui insegnava Writing in the Style of Duke Ellington, cioè qui voglio dire, stiamo parlando di una cosa molto diversa.
Certo.
Quando si parla di Duke Ellington si parla dal 1920 al 71, 74, quando lui, certo, è mancato, cioè, quindi voglio dire, Berkeley non è solamente Dibap, e poi c'è molta e poi anche altre realtà. Io ho studiato con Mark Levin è uno dei didatti, diciamo, internazionali che più si avvicina a questa didattica per competenze,
certo,
italiana, diciamo.
Chiedo scusa, siamo veramente in chiusura. Un'ultima battuta con Luca, sì, Vitali. Che disponibilità trovi nel nuove leve, nei giovani, se hai modo di tastarne il polso nei paesi nord europei su questo approccio sempre cangiante, perché il jazz cambia alla velocità della luce. 30 secondi.
Ma io credo che tutta Europa, compreso l'Italia, perché prima io non credo di aver parlato male dell'Italia, ho detto l'Italia ha solo dei mezzi che effettivamente hanno a disposizione in Nord Europa e sono molto diversi.
Certo.
Detto ciò, sicuramente i musicisti in generale sono come le spugne, hanno voglia di crescere. È chiaro che ci sono sempre stati e ci saranno sempre due realtà, vuol dire chi va alla Berkeley non ha un certo tipo di approccio, e chi rimane all'interno delle accademie europee, per quanto lo schema non sia quello del conservatorio di Trondheim, sicuramente troverà una realtà più aperta a quello che è la ricerca della sua personalità, diciamo così. È chiaro che insomma sono due visioni del jazz, a mio modo di vedere, abbastanza distanti, quella europea intesa come ECM e tutte quelle etichette che hanno portato avanti un'identità, certo, quella che aveva fondato, diciamo così, George Russell negli anni 60, insomma quel discorso modale affrontato da Russell in un certo modo è stato portato avanti in Italia, in Europa, e sicuramente molto meno alle accademie americane, dove invece c'è un approccio più afroamericano, senza dubbio.
Ma a noi piacciono tutti e due gli approcci, Giovanni.
Assolutamente,
assolutamente
sì. Certo.
Assolutamente sì. No?
Io ringrazio di cuore, chiedendo scusa per la fretta nella chiusura, i nostri ospiti Claudio Angeleri, Luca Vitali. L'appuntamento con voi, che sapete naturalmente, per domani. Grazie anche a Giovanni Conti.
Grazie a tutti.
E a Claudio Farinone.
Grazie a voi. Grazie.